Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della chiave di lettura di questo martedì 15 gennaio. Viene presentato questo pomeriggio a Roma, presso l'Accademia di San Luca, il volume di Monsignor Tiziano Ghirelli, Gli erotopi cristiani, le chiese secondo il Magistero, luoghi sacri cristiani dunque, un volume edito dalla libreria editrice Vaticana. Monsignor Tiziano Ghirelli è direttore dell'Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Reggio Emilia. Questo titolo, come scrive oggi Avvenire in una bella recensione di Alessandro Beltrami, e anche la mole del volume potrebbero forse spaventare, ma in realtà si tratta di un'opera importante e molto completa, che appunto indaga il rapporto tra liturgia e architettura negli ultimi 50 anni. Un volume che tra l'altro ha un ampio taglio storico e geografico e ha una raccolta e un'analisi molto interessante dei testi degli episcopati nazionali in materia di adeguamento liturgico. Monsignor Ghirelli è in linea con noi, lo saluto e lo ringrazio. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie a lei.
Le chiedo subito com'è nato il desiderio di indagare su questi temi.
Preciso intanto che non è nato certamente, voglio usare questo termine, dall'algebra, ma dal cuore, nel senso che non c'è stato nessun calcolo, è stato solo il muovermi sul territorio della mia diocesi, ma anche nazionale, non solo, dove mi sono trovato tante volte in certe soluzioni che poco hanno a che fare con la liturgia cattolica, e mi sono chiesto perché questo avviene. E allora, per chi su mandato del proprio vescovo opera in ambito di beni culturali che hanno una destinazione soprattutto cultuale, è naturale interrogarsi se altrove, in altri paesi del mondo, si vivono gli stessi problemi e le stesse condizioni e come eventualmente sono affrontate e risolte le diverse tematiche e le diverse problematiche. Di qui una verifica su cosa gli episcopati delle diverse nazioni hanno prodotto negli ultimi decenni in ambito di luoghi per la celebrazione liturgica, ecco perché gli erotopi.
Ecco, Monsignor Ghirelli, al centro della sua analisi c'è sicuramente la cosiddetta riforma liturgica del Concilio. Proprio a 50 anni dall'inizio di questo avvenimento così importante per la storia della Chiesa, possiamo cercare in sintesi brevemente di dire quali sono state le novità conciliari in campo liturgico e quindi anche per quanto riguarda l'architettura sacra?
Direi che la parola d'ordine della riforma conciliare potrebbe riassumersi in questo: favorire, creare una liturgia più comprensibile e più partecipata. La vera novità credo sia data dalla nuova impostazione anche ecclesiologica dello spazio architettonico per la liturgia, cioè il popolo di Dio radunato, l'assemblea liturgica come soggetto celebrante. Non si tratta certo di una rivoluzione, che il sacramento del battesimo rendesse tutti i fedeli sacerdoti, ovvero atti al culto, è una verità da sempre affermata, ma il Vaticano II lo ha sottolineato con una ridondanza credo significativa, dando di conseguenza all'assemblea liturgica, ovviamente gerarchicamente ordinata, un ruolo di rinnovata forza, come non si verificava forse da molti secoli in ambito cattolico.
Ecco, eppure lei lo sottolinea, è mancata forse una comprensione, una traduzione di queste istanze, di questi dettami del Concilio. Ci sono diversi esempi di questa crisi.
La sensazione è spesso quella di una grande, forse, ecco, approssimazione nella disposizione dei luoghi per il culto e parallelamente di una certa superficialità e forse anche dilettantismo. Lo si nota in tanta, ma come chiamarla, sciatteria, proprio userei ancora il termine approssimazione. Paolo VI parlava di paccottiglia, lo si nota a volte anche nella scarsa qualità della musica, dei canti per la liturgia, lo si nota nella poca emozione che si può trarre da tante celebrazioni liturgiche. non mi riferisco solo alla messa, ma anche alla celebrazione dei matrimoni, dei battesimi, della riconciliazione, soprattutto a volte anche nella celebrazione dei riti esequiali particolarmente complessi, delicati, dove le emozioni hanno un compito, un ruolo particolarissimo. Faccio solo una riflessione: le chiese sono un'anticipazione visibile della bellezza del paradiso. Il nostro incedere verso l'altare è un camminare verso la parusia. Il nostro canto dovrebbe essere l'eco del canto degli angeli. Ma quante volte riusciamo a fare questa esperienza sensibile? Perché il messaggio non può che venirci attraverso la nostra dimensione sensibile. Quante volte non riusciamo a fare questa esperienza nelle celebrazioni alle quali partecipiamo? Di qui la forte tentazione anche delle giovani generazioni di fedeli di cercare quanto istintivamente sentono mancare in consolanti e nostalgiche riproposizioni di linguaggi del passato, forse. Ma in tal modo non solo il problema non è affrontato, ma addirittura, mi sentirei di dire, dissacrato in un rifiuto del presente che è quello che il Signore stesso ci dà da vivere.
Ecco, Monsignor Ghirelli, manca una buona formazione liturgica?
Non spetta a me dirlo questo. Se così fosse, certo, questo non può che essere una delle cause di questa crisi. La riforma liturgica probabilmente è stata colta solo nei suoi aspetti formali, superficiali, un po' esterni. Probabilmente andrebbe rivisto il nostro modo di intendere la liturgia, che è l'atto fondamentale che ci fa cristiani, il rivolgerci al Signore sapendo che le nostre preghiere arrivano fino a Lui per il tramite del Cristo.
Ecco, ci sono invece esempi virtuosi, casi in ambito italiano in cui le istruzioni conciliari hanno trovato conferma in realizzazioni, in adeguamenti dello spazio celebrativo?
La ricerca che si è voluta partecipare con questa pubblicazione ha preso in esame anche alcuni casi di cattedrali italiane in cui si sono proposti degli adeguamenti degli spazi celebrativi. Ciascun caso presenta elementi di interesse, qualcun altro qualche elemento un pochino più debole, ma tutti nascono dall'esigenza sentita, in particolare dai vescovi diocesani, di migliorare la qualità celebrativa. Ma ogni edificio e ogni comunità sono casi particolari che vanno inquadrati nel loro contesto. Non esistono modelli prefabbricati.
Ecco, il suo volume vuole anche invitare e stimolare realizzazioni concrete, nuove realizzazioni.
Certamente, è proprio questa una delle finalità. Sappiamo che l'obiettivo fondamentale è l'ottenimento di una buona liturgia, per la quale non è sufficiente seguire alcuni schemi, no? Una sorta di galateo. La liturgia prevede delle regole, non si tratta di regole universali. Nel corso del tempo e dei diversi luoghi, i riti e di conseguenza l'architettura per la liturgia sono stati diversi. Anche oggi, malgrado una sorta di omologazione, il rito ambrosiano, per esempio, presenta differenze da quello romano. In passato ogni area culturale e geografica poteva avere una diversa articolazione degli spazi della celebrazione, perché diversa era la modalità celebrativa. Ovviamente ci sono però delle regole, rito appunto, regole che a volte possono essere infrante. Le eccezioni fanno parte della grammatica, ma per infrangere le regole con raffinata e corretta creatività è necessario però conoscerle profondamente nel loro spirito, secondo l'autentica grande tradizione della Chiesa, queste regole.
Ecco, anche perché il suo volume ci dimostra che gli episcopati nazionali hanno lavorato molto su questo tema e purtroppo le indicazioni però dei vescovi sono spesso disattese, non conosciute.
Diciamo forse non conosciute e forse anche disattese, ma probabilmente soprattutto non conosciute, sì.
Chiudiamo con una battuta velocissima per dare un esempio concreto. L'altare, ecco, secondo queste indicazioni che prendono spunto anche dal Concilio, quali sono le caratteristiche dell'altare?
Per quanto riguarda l'Italia, noi abbiamo due note dei Vescovi del 93 e del 96, dell'Episcopato italiano, dove si danno alcune precisazioni, ma ho scoperto con un po' di sorpresa anche che gli altri episcopati nazionali circa questo tema convergono, concordano. L'altare è segno di Cristo, è segno della presenza di Cristo, quindi deve avere una caratteristica legata in particolare, credo, alla valenza salvifica dell'opera di Cristo, la destinazione universale della salvezza. Quindi deriva da qui anche un'indicazione di tipo architettonico soprattutto, ma anche artistico, circa l'uso dei materiali, la preziosità, eccetera, ma la forma architettonica dovrebbe essere tale per cui l'altare è ugualmente importante in tutte e quattro i lati, circondabile, scrivono i vescovi, ma ugualmente importante in tutti e quattro i lati, proprio perché la destinazione della salvezza è universale, è per ogni persona, ogni popolo della terra.
Questo è un esempio che dà anche il, come dire, dalla cifra del tipo di discorso che fa Monsignor Tiziano Ghirelli nel volume Gli erotopi cristiani, pubblicato dalla LEV, questo pomeriggio alle 5:30, alla presentazione all'Accademia di San Luca. Grazie davvero a Monsignor Ghirelli per essere stato con noi, ancora buona giornata.
Grazie a lei e agli ascoltatori, buona giornata.